al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Io credo in Dio, poi non lo so, Dio vede, provvede.
Vedo nella Chiesa un'istituzione sulla quale si può contare.
Sono cattolico ma non praticante. Corri, soldi, tante cose, insomma, tanti problemi maggiori che poi dovreste avere proprio una grande fede per.
Molta gente magari si avvicina più all'interiorità che all'istituzione intesa come Chiesa.
A me sta molto simpatico questo Papa. Mi piace proprio tanto.
È la cultura islamica che ti avvicina di più con i posti santi, con queste cose.
Purtroppo la religione si dovrebbe adeguare anche ai tempi. Questo non è possibile, in nessun tipo di religione immagino.
E far sì che la gente possa sentirsi appoggiata dalla Chiesa, un punto di riferimento dovrebbe essere, a volte non lo è.
Sono credente ma non vado molto in Chiesa, dico la verità, anche perché secondo me uno se lo deve sentire dentro.
E se potesse parlare con il Papa, cosa chiederebbe?
Una bella benedizione, signorina, perché ce n'ho proprio bisogno.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto Roberto Colangeli che è in console, Patrizio Ciprari ed Efa Rohrmann ed Elena Colson sono in regia, Fabio Colagrande al microfono. Per questa puntata di Al di là della notizia, che va in onda a pochi giorni dalla festa del Santo Natale, abbiamo un ospite molto gradito in studio. Ringraziamo Sua Eccellenza l'Arcivescovo Gianfranco Ravasi per essere con noi. Buon pomeriggio, Eccellenza.
Buon pomeriggio a tutti.
L'Arcivescovo Ravasi è presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, biblista, teologo, noto per le numerose opere di cui molte a carattere divulgativo, sia per i suoi programmi televisivi di divulgazione religiosa, collaboratore di diverse riviste e quotidiani del mondo cattolico. Monsignor Ravasi è stato invitato da noi in studio proprio per provare a fare una trasmissione nella quale rispondiamo ai dubbi della gente sulle materie legate alla fede. L'idea era questa, abbiamo raccolto, o meglio Alessandra Di Natolo e Gabriella Filippi della nostra redazione hanno raccolto preventivamente delle possibili domande o provocazioni su questi temi, intervistando diverse persone per le strade di Roma e sollecitandole a porre questioni sui temi religiosi. Siamo abituati a un clima culturale in parte anticlericale, ma siamo stati noi stessi sorpresi dal constatare come la maggior parte degli interventi raccolti denuncino un forte malessere nei confronti della Chiesa. Sono molte di queste interviste sono critiche alla Chiesa per la sua incapacità di stare al passo coi tempi, eccetera, eccetera. Una Chiesa considerata troppo intransigente, che per di più predica bene e razzola male. Ora abbiamo chiesto a Sua Eccellenza se appunto aveva voglia di commentare questi interventi, queste testimonianze, proprio per provare a ristabilire anche un ponte di comunicazione tra Chiesa e gente, proprio alla vigilia di Natale. Prima ancora di ascoltare il primo inserto, Monsignor Ravasi, lei è sorpreso da queste reazioni che le ho appena descritto?
Per certi versi direi di no, perché anche la mia stessa esperienza è ininterrottamente in contatto con orizzonti che hanno un po' questo colore fondamentale. Devo dire anche non soltanto a livello popolare, ma soprattutto alcune volte anche a livello colto. Il dialogo perciò acquista tante volte anche un aspetto particolare che io vorrei esprimere quasi con un'immagine un po' brutale, forse. Siamo coinvolti in una sorta di duello. Mentre il mio sogno sarebbe quello di riuscire, riconoscendo le diversità fondamentali che intercorrono tra noi, tra il mondo della Chiesa, dei credenti e il resto, il sogno sarebbe quello di riuscire a fare un duetto, perlomeno, dove le voci sono diverse, come accade in musica, dove un soprano e un basso sono insieme, le voci sono antitetiche, però riescono a fare lo stesso armonia. Questo è il sogno del dialogo.
Proviamo allora a passare dal duello al duetto. Sentiamo la prima intervista appunto registrata per noi da Alessandra Di Natolo e Gabriella Filippi.
Cosa pensa della Chiesa? Ha dei dubbi in merito? Ha delle osservazioni da fare o comunque delle domande?
Ci sarebbe da parlare 2 anni consecutivi e non fermarsi mai e non esporre tutto quello che deve dire.
Vorrei che la Chiesa si evolvesse un po' di più per quanto riguarda il rapporto specialmente con i giovani. Ecco, quello senz'altro. Molte strutture sono rimaste, secondo me, arretrate rispetto a quello che sono i tempi attuali, tutto qui. Però la Chiesa è giusto che ci sia ed è giusto che operi. però dovrebbe operare in maniera più moderna.
Ma lei va in chiesa?
Raramente. Sono credente, ma non vado molto in chiesa, dico la verità, anche perché secondo me uno se lo deve sentire dentro, quello che sono certi sentimenti, certe idee. Poi il fatto di andare in chiesa è come andare al cimitero, ci vai per farti vedere dall'altri che ci vai.
E secondo lei oggi nel 2009 com'è vissuta la fede?
La fede è vissuta in maniera, secondo me, piuttosto blanda, cioè non c'è questa fede come poteva essere qualche anno fa. Proprio, forse è proprio questo il motivo, perché la chiesa non si evolve a quello che è la situazione dei giovani. Se facesse qualche passo un po' più sostanziale, forse potrebbe essere meglio.
La fede oggi è vissuta in modo blando perché la Chiesa non si evolve, non tiene conto delle nuove situazioni sociali che vivono i giovani. Monsignor Avasi, una critica generica, approssimativa, ma ricorrente negli interventi che abbiamo raccolto. Come commentarla?
Direi che la parola fondamentale che è stata usata da questo nostro interlocutore è la parola evoluzione, che può avere due significati differenti. L'uno è chiaramente escluso dalla stessa struttura dell'esperienza religiosa di fondo. L'esperienza religiosa di fondo ha al suo interno degli elementi che sono permanenti, costanti, che non subiscono perciò evoluzione. La verità di sua natura ha un nucleo duro che non può essere plasmato, modellato secondo i propri interessi o secondo le situazioni diverse. E quindi su questo dovremmo dire che è inesorabile che esista anche una certa presenza, tra virgolette direi, di scandalo quasi, che la religione è una specie di spada di ghiaccio che entra nell'interno del vivere comune, quotidiano, nelle abitudini. Ma dall'altra parte, secondo me, questo nostro interlocutore dice una cosa anche profondamente vera. C'è un'evoluzione che è invece del tutto necessaria e che purtroppo tante volte è assente. Questa evoluzione è, le usiamo una volta anche una parola un po' teologica che però un po' tutti conoscono, la religione soprattutto cristiana è una religione incarnata, il che vuol dire che questa verità non è una pietra preziosa da custodire nell'interno di uno scrigno, ma come un seme che deve essere deposto nell'interno di un tessuto, di un terreno che può avere una sua fecondità. C'è una bella immagine che usava uno scrittore austriaco importante del secolo scorso, Robert Musil, diceva: la verità non è come una pietra preziosa da tenere nello scrigno, bensì come un mare in cui bisogna immergersi per navigare. Ecco, noi tante volte i fedeli non presentiamo questo mare, e se lo facciamo, adesso andiamo fuori dall'immagine, usiamo un linguaggio che non è comprensibile, è un linguaggio, come si dice in maniera molto sofisticata, autoreferenziale, cioè che è chiuso in se stesso. Ecco perché l'evoluzione deve avvenire, cioè quella verità che è come seme, che è come componente feconda, deve riuscire ad essere in qualche modo inserita, deve riuscire a irradiare anche la cultura e l'esistenza quotidiana con delle caratteristiche che sono sempre nuove.
La saggezza popolare romana poi porta a dei detti a volte sorprendenti. Avete sentito questo interlocutore che diceva: in chiesa ci si va solo per farsi vedere dalla gente, come si va poi in fondo al cimitero. Quindi c'è un altro aspetto in questa testimonianza che abbiamo ascoltato, Monsignor Avasi. Una persona ha detto: non vado spesso in chiesa perché la fede è una cosa che uno si deve sentire dentro. Quindi questa dimensione pubblica spesso è un po' ipocrita.
Diciamo che le parole che diceva il nostro interlocutore avevano molte iridescenze, molte sfumature, e una, questa, credo sia abbastanza significativa. E ancora una volta dobbiamo dire che qui si deve operare anche da parte degli uomini di chiesa la capacità di intrecciare due dimensioni che di loro natura appartengono all'esperienza religiosa di tutte le grandi religioni. Da una parte la religione certamente è un'adesione personale, è un'opzione, è una scelta, è un atto di libertà, è una sfida, è un rischio anche, perché vivere secondo certe norme in una società che ti fa vedere tutti i vantaggi del non avere norme, per esempio, in campo etico, può essere effettivamente la grande tentazione. Quindi una scelta personale, una scelta che ha una sua interiorità profonda. Pensiamo che cosa vuol dire, per esempio, la preghiera, già di sua natura, è prima di tutto tutto espressione della propria intimità. E diceva un filosofo del secolo scorso, Wittgenstein, che pregare è pensare al senso della propria vita. Secondo, detto questo, però, dobbiamo ricordare sempre che la religione di sua natura è trasformare un'esistenza, incidere nell'interno di un mondo che diventi diverso, possibilmente secondo i grandi valori che la religione propone, valori di amore, di giustizia, di verità. Ecco allora la necessità indiscutibile anch'essa di far sì che l'esistenza esterna, l'esteriorità, abbiano ad essere fecondate da questa scelta interiore. Che cosa accade? Questa è anche un po' l'obiezione. Cosa accade? Accade che uno va in chiesa, come diceva proprio questo nostro ascoltatore, la tentazione di andare in chiesa per farsi vedere, in questo caso è pura e mera esteriorità, e non è invece l'interiorità che diventa testimonianza, che diventa manifestazione. Questo equilibrio è un equilibrio molto difficile da tenere, ma bisogna tenerlo sempre, interiorità ed esistenza con la sua concretezza.
Qui sulla Radio Vaticana in diretta, sempre assieme a Monsignor Avasi, ascoltiamo un'altra testimonianza raccolta per le strade di Roma.
Guarda, io sono cresciuta con una convinzione che bisogna sempre seguire quello che la Chiesa cerca di insegnare e non quello che la Chiesa effettivamente poi fa. Non dico solo l'istituzione, il Papa in generale, ma anche dal basso, insomma, i preti, i vari sacerdoti. Sono cresciuta con questa convinzione e continuo a non guardare alla Chiesa in modo da giudicarla, ma a vivere semplicemente quello che sono le mie convinzioni.
Ma quali problemi si dovrebbe occupare secondo te la Chiesa?
La Chiesa?
Sì, per essere più vicina alle persone.
Beh, sicuramente dovrebbe evitare sfarzi inutili, questioni politiche che non sono sicuramente, diciamo, compito della Chiesa. Dovrebbe essere, ecco, a contatto con la gente in modo più diretto, vivere la quotidianità, vivere la religione in modo più puro. Questo, stare vicino alla gente bisognosa, darle fiducia, darle comprensione e far sì che la gente possa sentirsi appoggiata dalla Chiesa. Un punto di riferimento dovrebbe essere, a volte non lo è.
Questa, Monsignor Avasi, è una critica abbastanza ricorrente tra le persone che abbiamo intervistato. La sensazione di una Chiesa distante, che vive in uno sfarzo inutile, che si occupa di politica invece di occuparsi appunto della gente bisognosa, di essere più vicina alle persone, di essere un vero e proprio punto di riferimento. Come commenta queste idee?
Ma io comincerei a commentarla anche sulla base di un'esperienza che è la mia personale, perché da un lato io apparentemente appartengo a questo orizzonte, che è l'orizzonte alto, l'orizzonte che ha quasi, che vive in un ambiente asettico, come può essere per esempio il Vaticano stesso. Però contemporaneamente, non solo per la mia esperienza passata, ma proprio in questi 2 anni che ho vissuto fino a Roma, ho continuato proprio come scelta a volere ogni sabato e ogni domenica celebrare una liturgia, qualche volta le cresime, altre volte le feste patronali o altro, nell'interno dei grandi quartieri della periferia romana. E la scoperta che io ho fatto è indubbiamente da una parte una religiosità molto variegata, qualche volta con dimensioni anche folcloriche, ma proprio per questo molto popolare, e con un clero, quindi diciamo pure la Chiesa istituzionale, che ha un tessuto enorme di relazioni concrete. Quindi direi che la coerenza certe volte è da cogliere, da scoprire nel basso, e soprattutto anche non fermarsi soltanto a quegli esempi, forse, che devono essere anche criticati, che sono alcune volte quelli segnalati da questa nostra interlocutrice. Ecco, in questo senso direi che questa voce che ininterrottamente sentiamo dovrebbe essere una sorta di spina nel fianco per la comunità ecclesiale, a partire dai pastori, perché abbiano questa profonda coerenza essi stessi, capaci cioè sì di avere anche una loro dignità esteriore, hanno un loro profilo. In tutte le religioni il sacerdote ha una sorta di consacrazione propria e non direi, non deve essere solo così, ma è anche professionista del sacro. Ma dall'altra parte deve ricordare, soprattutto nel cristianesimo, che l'incidenza nella vita, la coerenza, la testimonianza devono essere fondamentali. E qui io prenderei e concludo quella piccola espressione che è stata detta da questa persona quando ha citato la questione della politica. Effettivamente non può la comunità ecclesiale avere eccessivi ingombri di tipo politico. Questi costituiscono alla fine un vero e proprio peso. Deve sempre ricordare la Chiesa quel monito, è l'unico monito politico che abbiamo nei Vangeli di Gesù Cristo. Date a Cesare quel che è di Cesare, date a Dio quel che è di Dio. Esiste quindi una sfera di autonomia propria della politica, dell'economia e della società. Detto questo, però, devo anche ricordare quello che si diceva prima. La religione non è soltanto intimità e interiorità. Vuol dire anche sporcarsi, impolverarsi qualche volta per le strade del mondo, nella polis, cioè nella città, e quindi anche nella politica, comprendendo anche in questa occasione persino degli errori di giudizio e di valutazione.
Eccellenza, tra le interviste che abbiamo raccolto per le strade di Roma, naturalmente oltre alle persone critiche abbiamo trovato anche persone che invece sono attive nella comunità cattolica, come questo giovane che chiaramente è attivo in una parrocchia. Sentiamo cosa dice.
Beh, ritengo che la Chiesa sicuramente stia facendo moltissimo, che abbia fatto molto nel passato e che continua a farlo giorno dopo giorno. Vedo nella Chiesa un'istituzione sulla quale si può contare. Purtroppo ci sono sempre tanti attacchi alla stessa, quindi c'è sempre molto da lottare, da resistere in questo senso.
Ci sono dei problemi di cui la Chiesa si dovrebbe occupare più concretamente per essere più vicino alla gente?
Ma si sta sicuramente occupando adesso di tante problematiche che riguardano tra l'altro anche i giovani e le persone in generale, e che vanno dai discorsi dell'aborto, eutanasia, di cui si è sempre occupata e continua ad occuparsi tuttora. Sicuramente, ecco, bisogna sempre rimanere al passo con le problematiche attuali e dare sempre la propria voce, anche perché la Chiesa è comunque è il portavoce della gente cristiana, del cristianesimo, quindi deve esserci sempre un parere dato a riguardo di ogni problematica attuale.
Quindi è giusto che la Chiesa faccia sentire la sua voce sui temi d'attualità, ma allo stesso tempo, raccontava questo giovane ai microfoni di Alessandro Di Natoli e Gabriella Filippi, la Chiesa subisce tanti attacchi. Questo mette quasi i credenti in una posizione di difensori, no? Che devono difendere la Chiesa. Questo crea anche sui mezzi di stampa spesso delle polemiche tra credenti e non credenti.
Ma cominciamo col dire, io vorrei fare una distinzione iniziale, andando un po' oltre il discorso pur molto chiaro, il perimetro molto chiaro che ci ha delineato questo giovane, una distinzione tra l'ateismo classico, l'ateismo solenne, l'ateismo teorico. Per chi ci ascolta e ha un po' di formazione, non so, liceale, poniamo, di studi universitari, pensiamo a una figura come Nietzsche o la figura di Marx stesso. Questo era un ateismo, direi, importante, necessario quasi per molti versi alla stessa Chiesa, perché era una vera e propria visione del mondo alternativa, ma con dei valori propri, con delle scelte, con delle decisioni. Qualche volta la polemica era virulenta, ma nasceva da una passione. Ora noi ci troviamo di fronte, in verità, molto spesso nell'ambito della critica alla Chiesa o comunque ai valori religiosi, ci troviamo di fronte alla non credenza, che è un altro modello, è un modello molto simile a una mucillaggine molle, l'indifferenza religiosa, è questo grigiore, questo incolore che ci domina, è la superficialità, la banalità, qualche volta la volgarità. E allora è chiaro che portare il discorso su alcuni temi, qualche volta anche provocatori, come porta la religione, pesanti, può suscitare alla fine più che la reazione polemica di una volta che era preziosa, e io preferirei avere a dialogare con atei di questo genere. Troviamo invece l'ironia, lo sbeffeggio, quello che troviamo un po' in tutti i paesi in questo tempo. Alcuni nomi sono nomi noti a tutti. In Italia Odi Freddi, per esempio, con questo sarcasmo sistematico. In Francia Onfray, in paesi anglosassoni Hitchens, Dawkins, eccetera, Murray. Sono queste forme che creano la difficoltà poi di poter reagire, perché in verità l'ironia si ferma su molti aspetti esteriori che dobbiamo cercare certamente di correggere, ma non c'è invece il vero confronto. E io spero che proprio questa domanda, questo desiderio di questo ragazzo sia alla fine un po' la possibilità di avere dei confronti con persone che ci interpellano in maniera rigorosa e fin rigida, ma autentica.
Ancora ben trovati a tutti voi che siete all'ascolto. Saluto Roberta Maccaroni in console, Patrizio Ciprari, Eva Rorman e Elena Colson in regia, Fabio Colagrande al microfono. Accanto a me lo ringraziamo ancora Sua Eccellenza l'Arcivescovo Gianfranco Ravasi, per continuare la nostra trasmissione cercando un po' di commentare le interviste raccolte per le strade di Roma da Alessandra Di Natolo e Gabriella Filippi della nostra redazione. Eccellenza, un altro tema ricorrente nei commenti, nelle testimonianze che abbiamo raccolto è quello della difficoltà della Chiesa a parlare con i giovani. Sentiamo proprio la testimonianza di questa signora che si confessa cattolica osservante, le piace il Papa, ma poi ci racconta che purtroppo i suoi figli, a cui ha dato una buona educazione cattolica, ormai però si sono un po' allontanati dalla Chiesa. Sentiamola e poi la commentiamo.
Io condivido tutto della Chiesa, sono cattolica osservante, forse la mia età, ma non so, anche ieri sera ho sentito parlare in trasmissioni della RAI di Papa Ratzinger, anche in radio. A me sta molto simpatico questo Papa, mi piace proprio tanto.
E secondo lei invece i giovani di oggi sono vicini alla Chiesa oppure no?
I miei figli poco, uno sì. Gli altri due un po' meno.
E secondo lei perché?
Non lo so, perché noi l'abbiamo educati cristianamente, l'abbiamo mandati in una scuola dei fratelli cristiani, per cui noi abbiamo dato tutti gli elementi per poter essere cattolici. Poi purtroppo quando uno cresce...
E se potesse parlare con il Papa, cosa chiederebbe?
Una bella benedizione, signorina, perché ce n'ho proprio bisogno.
Chissà quante persone condividono questa ultima osservazione di questa simpatica signora, che però diceva una cosa abbastanza anche quella condivisibile, cioè io ho dato ai miei figli un'educazione cristiana, sa però poi quando crescono. Monsignor Ravasi.
E credo che veramente questa signora abbia evocato uno dei più grandi problemi dal punto di vista della cosiddetta pastorale della Chiesa. Le giovani generazioni infatti hanno ormai, prendiamo tra i tanti temi possibili che ci mettono davanti, hanno per esempio un linguaggio profondamente diverso rispetto a quello che tante volte viene usato, non dico in chiesa perché indubbiamente nelle celebrazioni c'è un determinato linguaggio da seguire, ma nella comunicazione generale da parte della comunità ecclesiale. È una comunicazione che tante volte proprio non tiene conto che è avvenuto un mutamento. C'era un famoso professore americano che una volta, durante un grande studioso di fenomeni di sociologia della comunicazione, il figlio del grande McLuhan, tra l'altro, il quale mi diceva che quando lui ha cominciato a insegnare 25 anni fa, i ragazzi, i suoi alunni, finita la lezione, andavano tutti al bar o si ritrovavano nel campus e parlavano tra di loro e li comunicavano. Ora dice, quando finisce la lezione, tutti i ragazzi escono di aula, si mettono nell'atrio, davanti al loro personal computer e chattano tra di loro, parlano attraverso il computer, non più gli occhi negli occhi, non più la comunicazione diretta, non c'è più quindi la comunità che li accoglie, per esempio, della quale sentono il bisogno. E se sono insieme come tante solitudini. Pensiamo al cosiddetto branco, dove si muovono quasi per inerzia e per deriva. Questo è già un tema che effettivamente deve stimolare in profondità. Ma vorrei anche aggiungere un altro aspetto, se è possibile, che invece ci riconcilia con questa. La gioventù di oggi, però, dobbiamo anche riconoscerlo, per quanto questo aspetto sia minoritario nella gioventù, è anche quella che sostiene sostanzialmente il volontariato. Il volontariato è affidato alla loro creatività, alla loro forza, alla loro freschezza. Quindi non è un deserto, è un terreno che ha degli ambiti simili a oasi, ma anche degli ambiti che sono steppe. E lì dobbiamo rientrare e probabilmente pensare noi tutti credenti una testimonianza che sia diversa da quella che diamo attualmente.
Monsignor Avasi, a proposito di giovani, ora le proponiamo la testimonianza di una giovane particolarmente agguerrita, diciamo così, contro la Chiesa. Parte raccontando che lei ha avuto un'educazione cattolica e poi, nell'inserto che abbiamo preparato, rivolge dure critiche in particolare al Vaticano. Ascoltiamola insieme.
Allora, nonostante abbia avuto un'educazione cattolica fin da piccola, nel momento in cui cresci e ti fai un'opinione tua, ti rendi conto che è paradossale la differenza con quello che si predica e invece la realtà. Ossia, basta venire al Vaticano e vedere tutta questa ricchezza e rendersi conto che evidentemente c'è qualcosa che non va. L'altro giorno sentivo, no, è una pubblicità alla televisione, mi pare, si parla: dai una mano a Don Giovanni, dai una mano a Padre Ernesto, dai una mano qui, dai una mano lì, così anche loro possono andare, no? Quelli che appartengono alle parrocchie minori. Noi dobbiamo dare una mano, che stiamo morendo di fame. Fai un salto qui al Vaticano e ti rendi conto che non c'è nessun altro che può dare una mano a tutto il mondo.
Quindi, secondo te, la Chiesa cosa dovrebbe fare nello specifico?
Non solo predicare la carità cristiana, ma anche metterla in pratica, perché un grande esempio è Madre Teresa di Calcutta, una donna povera che è andata, si è rimboccata le maniche, è andata direttamente a dare il suo aiuto, no, senza chiedere niente a nessuno. Diciamo che ovviamente il Vaticano è lo stato più ricco del mondo, non possiamo dire niente, però è da qui che parte tutta la ricchezza, da qui che parte il potere. Quindi, diciamo, togliamo un po' di potere, un po' di ricchezza al centro di tale potere e ricchezza e vediamo se magari le cose vanno meglio. Certo, non si risolverà sicuramente, non sfameremo tutta l'Africa, però insomma, anziché chiedere sempre alla povera gente, perché io mi definisco povera gente, che iniziassero a dare anche loro.
Ringraziamo ancora Alessandra Di Natolo e Gabriella Filippi della nostra redazione che hanno raccolto queste testimonianze. Le stiamo commentando con l'arcivescovo Ravasi in studio. Una ragazza particolarmente agguerrita, quest'ultima, forse una concezione un po' fantascientifica, di fantapolitica, di questo Vaticano che è al centro del mondo, che è il centro del potere e della ricchezza mondiale, un pochino esagerata, però sicuramente sono critiche che abbiamo trovato anche in altre persone incontrate per strada. Monsignor Avasi.
Direi che sì, certamente bisogna dire che esiste una sorta di mitologia attorno a questa figura che è la figura del Vaticano. È anche un termine proprio che viene usato quasi per definire qualcosa di degenerato nell'interno dell'esperienza religiosa. Poi dopo, concretamente esaminandolo, la situazione diversa. Io vorrei proprio a questo riguardo, fermandomi un momento sul Vaticano anche, introdurre un elemento che proprio a questa ragazza o a tutti coloro che fanno obiezione quando vedono la sontuosità del Vaticano è un elemento che non viene considerato. Ora, sappiamo che lo Stato della Città del Vaticano è in assoluto il più piccolo Stato del mondo e ha anche una caratteristica. È l'unico Stato al mondo che ha il 70% del suo territorio che è occupato da musei, monumenti, opere d'arte ed eventualmente parchi di storici. Quindi è in un certo senso la tutela, è una sorta di grande museo, anche se si vuole, della grandezza del genio umano attraverso i secoli. Ed è quindi assurdo che si debba quasi impoverire o spezzare o frantumare questo gioiello in assoluto, che tra l'altro fa sì che sia i Musei Vaticani siano per esempio i musei tra i più frequentati in assoluto al mondo. Ecco, per questa ragione anche direi che la storia che sta alle spalle può essere criticata, ma alla fine è una storia d'arte che ora è quasi raggrumata nell'interno di quel piccolo spazio, e non ha senso né vendere né alienare questi che sono beni dell'umanità, che sono fruiti poi dall'umanità intera. Fermo restando quindi questo, io riconosco però che è fuor di dubbio anche che bisogna anche testimoniare uno stile di generosità, di sobrietà, di povertà, che tra l'altro è anche stato caratteristico di alcuni papi, dei papi anche recenti. Pensiamo soltanto che cosa vuol dire la figura di Giovanni Paolo II da questo punto di vista, con la sua semplicità, il continuo entrare nell'interno anche degli orizzonti che sono orizzonti quotidiani, modesti, dell'esistenza dei popoli. Ecco, in questo senso devo dire anche che al di là delle apparenze esteriori, molte delle attività di tipo caritativo che sono distribuite nel mondo, io faccio riferimento a una congregazione romana che poi è un dicastero vaticano, che è quello di Propaganda Fide, che sostiene un'infinità di progetti in tutto il mondo di tipo umanitario, di tipo caritativo, scuole, ospedali e così via. Quindi esiste in verità questa operazione. Però raccogliamo questa provocazione perché ci sia anche un'immagine diversa e ci si impegni sempre a criticare, ad essere capaci di convertirci, come si dice col linguaggio religioso.
Siamo arrivati proprio alla parte finale della nostra trasmissione con l'arcivescovo Ravasi. Tra le persone che le nostre collaboratrici hanno incontrato per le strade di Roma quando hanno registrato queste interviste, ce n'è stata una particolare, una persona che, come sentirete, non vogliamo assolutamente fare del patetismo inutile, però ha versato qualche lacrima proprio quando le è stato chiesto di parlare del suo rapporto con la Chiesa, con la fede, e fa anche una richiesta molto concreta al Papa, che può sembrare anche fuori luogo. Una persona che però dà, secondo noi, una forte testimonianza di fede. La ascoltiamo e poi cerchiamo assieme all'arcivescovo Ravasi di ricavare proprio da questa testimonianza una riflessione che abbia un significato anche in vista del Natale.
Secondo lei la Chiesa oggi non aiuta la gente?
A me non mi hanno aiutato. Poi io penso che questa mia sia una, come si dice, questa mia sia una, quando Dio ti prova.
Quindi Dio la sta mettendo alla prova?
Penso di sì.
E se lei potesse chiedere qualcosa al Papa, cosa chiederebbe?
Io chiedevo una casa e basta.
Quindi un aiuto?
Aiuto, perché prima avevo la mia casa, avevo un lavoro e adesso non ce l'ho più.
Però lei continua a credere comunque nella Chiesa?
Io credo in Dio, poi non lo so, Dio vede, provvede.
Una piccola testimonianza ma profondamente umana che ci parla, Monsignor Ravasi, anche della difficile vita in città. Ne parlava anche il Papa quando a Piazza di Spagna ha reso omaggio alla Madonna, la città, no? Che spesso ha tante piccole storie, un'immigrata, una persona probabilmente senza lavoro, senza casa, che rivelava tutta la sua tristezza, la sua malinconia, però concludeva dicendo alla domanda: lei crede alla Chiesa? Io credo in Dio, Dio vede e provvede. Quindi una testimonianza anche sicuramente spontanea, ma che apre alla speranza in qualche modo.
È una bella testimonianza questa, sì, per la sua semplicità innanzitutto e poi per la sua immediatezza. E devo dire che di solito nell'interno di queste domande c'è un aspetto estremamente concreto, l'aiuto, il sostegno. È curioso, io ho provato a vedere per esempio in una grande metropoli neutra come può essere New York, quando arriva attorno l'ora di pranzo si vedono delle file, e queste file di solito vanno tutte a finire nell'interno o di chiese, verso chiese, o anche di altre, qualche volta di moschee persino, o di sinagoghe, di altre istituzioni religiose. Il che vuol dire che c'è ancora questo segno di carità, e dovremo, è tutto il discorso che abbiamo un po' fatto anche quest'oggi, dovremo continuamente testimoniarlo. Detto questo, però, non dobbiamo dimenticare che chi viene a noi tante volte, al di là di questa domanda esteriore, ha nell'interno una domanda più profonda, sepolta, che rappresenta per esempio il perché, la ricerca di senso su prove, su solitudini, su assurdo, sull'assurdo che trova nell'interno della società e della storia di se stessa. Ed è questa, direi, la funzione ultima della religione. Le religioni hanno due compiti: di rispondere alle domande penultime, che sono anche quelle della società, della povertà, del bisogno, della crisi, del dramma, eccetera. Pensiamo alle famiglie con figli drogati e così, però ha bisogno soprattutto alla fine di rispondere alle domande ultime sul senso della vita. Della vita e della morte e dell'oltrevita, sul bene e sul male, sull'amore, sul dolore, sul male. Ecco, in questo senso io credo che celebrare il Natale vuol dire anche proporre all'orizzonte in cui siamo immersi qualcheduna di queste risposte ultime, aprendo magari anche le grandi pagine delle scritture che parlano di questo, a partire dalla pagina del Natale, ma risalendo anche all'Antico Testamento, a una pagina, le pagine di Giobbe, le grandi domande dei salmisti che dicono: fino a quando, oh Signore, te ne starai a guardare? In questa luce credo che la domanda di questa signora ammetta la possibilità di aprire l'orizzonte di una sintonia che non è solo quella della mano che si stende per dare qualcosa, ma è anche quella dell'affetto, dell'ascolto, del dialogo, dell'intimità tra due persone che si riconoscono della stessa carne e forse hanno lo stesso Dio che guarda dall'alto.
Proseguendo su questa linea, per salutarci, Eccellenza, le chiedo di rivolgere un augurio in vista di questo Natale a chi ci ascolta.
Ma farò un augurio allora del tutto diverso rispetto a quello che finora abbiamo fatto. Il tema della carità, dell'amore, si vede, è dominante ed è bellissimo che lo sia anche come cartina di tornasole per un'autentica religione, un autentico cristianesimo, anche nello spirito del fondatore, direi. Ma io invece prenderei un altro augurio per chi ci sta ascoltando, e lo prendo paradossalmente dalla saggezza pagana, dalla sapienza pagana che però è stata filtrata dal cristianesimo e arrivata a noi, sapienza greca. Nell'Apologia di Socrate di Platone mette in bocca al suo maestro Socrate questa frase: una vita senza ricerca non mette conto d'essere vissuta. Ecco, la ricerca, a tutti io direi, anche quelli che abbiamo ascoltato oggi, anche se non si approderà alla luce, mettetevi in cammino, perché come mi diceva un grande scrittore francese, con questa frase concludo e la lascio così sospesa ai nostri ascoltatori, un grande scrittore francese che è morto, ha vissuto tutto il secolo scorso, Julien Green, diceva: il mio cristianesimo si riassume tutto in questa frase, che è un paradosso, ma ha una profonda anima di verità agostiniana, come Sant'Agostino. Finché si è inquieti, si può stare tranquilli.
Grazie davvero all'arcivescovo Gianfranco Ravasi per essere stato nei nostri studi. Buon Natale a lei, più semplicemente. Grazie. Grazie davvero. E ringraziamo anche le persone che hanno collaborato a questa trasmissione, innanzitutto Gabriella Filippi e Alessandra Di Natolo per le loro interviste, ma poi in console Roberta Maccheroni e Roberto Colangeli, e ringrazio anche Patrizio Ciprari, Efa Rorman, Elena Colson in regia. Saluto anche Sean Lovett dall'altra parte del vetro. Da Fabio Colagrande ancora buon pomeriggio con i programmi della Radio Vaticana in diretta.